Gentili ospiti, benvenuti a Matera. Qui ci troviamo nella casa grotta di Vico Solitario, nel Sasso Caveoso, in un ambiente tipico in parte costruito ed in parte scavato. La sua realizzazione può essere fissata agli inizi del 1700. Osservate in alto, realizzata con blocchi di tufo, la volta a botte e sulla porta d'ingresso l'unica finestra per arieggiare l'ambiente. La parte costruita si addossa alla parte scavata, dove in fondo all'abitazione, appoggiata al tramezzo in muratura, è visibile una grande cassa di color verdone chiamata il cassone del grano, diviso all'interno in due scomparti, dove si poneva il grano per le persone e la biada per gli animali. Di fronte al letto, tra le pareti in roccia, una stalla con mangiatoia ospitava il mulo. Nelle stalle, oltre il mulo o il cavallo, vi erano le galline, il maiale ed altri animali da cortile. Sulle pareti sono appesi gli arnesi da lavoro e i finimenti per gli animali. Per terra, a sinistra del letto, si trova il cantero, vaso in terracotta verniciata con coperchio in legno, dove venivano assolti i bisogni fisiologici, poiché la casa grotta non era fornita di fogna. L'arredo consisteva innanzitutto nel letto matrimoniale. Esso era molto alto sia per allontanare il giaciglio dall'umido del pavimento, sia per utilizzare lo spazio sottostante, dove si conservavano varie cose e si ospitava la chioccia con i pulcini. Il letto era composto da due cavalletti in ferro, sui quali poggiavano delle assi di legno. Il giaciglio era costituito da un materasso ripieno di foglie di gran turco. Nella culla, ai piedi del letto, il bambino più piccolo dormiva di giorno, mentre di notte veniva ospitato nel letto dei genitori per dar posto nella culla a qualche fratellino. Il comò, a destra del letto, conteneva gli indumenti di uso corrente. Spesso l'ultimo tiretto aperto durante la notte veniva utilizzato quale letto per i più piccini. A fianco del comò vedete la cassa del corredo chiamata Cassa dei Panni, portata in dote dalla moglie, mentre di fronte al letto vi è la capiente cassa destinata a dispensa per contenere il pane, la farina, i formaggi, i legumi, eccetera, chiamata cassa del pane. Le casse di sera venivano anche trasformate in letto, ponendovi sopra pagliericci di foglie di gran turco. La famiglia, infatti, era di solito numerosa, con molti figli, mediamente 6, nonostante la mortalità infantile superasse il 50% delle nascite. A fianco della cassa del pane si notano il telaio per la tessitura e gli attrezzi per la lavorazione del cotone. Il telaio di solito era preso in affitto o in prestito nel periodo invernale per approntare gli indumenti necessari alla famiglia o il corredo per le figlie. Alle spalle del telaio, appesi al muro, sono visibili, tra gli altri, oggetti per i lavori domestici come i setacci, il tavoliere per impastare la farina, la tavola per portare il pane al forno, il timbro per il pane con incise le iniziali della famiglia ed il trapano a corda per riparare i piatti e le terrecotte. Per terra, poggiato su una base in legno di forma circolare, si può notare il braciere usato d'inverno sia per riscaldare l'ambiente sia per sedersi attorno nei rari momenti di relax e di socializzazione. A sinistra del telaio, a fianco della tinozza in terracotta usata per lavare i panni, è collocata la bocca della cisterna che conteneva la riserva d'acqua necessaria al fabbisogno familiare. A destra della porta d'ingresso, attraverso l'oblò visibile sul pavimento, si può osservare il sistema di canalizzazione che convogliava l'acqua piovana nella cisterna stessa. Infatti, nei sassi non vi sono falde acquifere o sorgive, essendo i rioni posizionati su uno strato massiccio di calcarenite. Nel piccolo vano a destra, guardando la porta d'ingresso, è situata la classica cucina in muratura, composta dalla caldaia in rame alimentata a legna e da due fornacette a carbone. Al momento dei pasti, la famiglia si riuniva al centro della casa, attorno ad un tavolo di piccole dimensioni, sul quale era posto un unico grande piatto dal quale tutti mangiavano. Questo mondo, prevalentemente contadino, è sopravvissuto fino al 1952, quando, con la prima delle leggi speciali sui sassi voluta dal Cide De Gasperi, allora presidente del Consiglio dei Ministri, è iniziato il trasferimento di oltre 15.000 persone nei nuovi rioni della città moderna, costruiti in base ad uno specifico ed organico piano regolatore redatto dall'architetto Luigi Piccinato. Matera contava allora circa 30.000 abitanti e il trasferimento della metà della popolazione è avvenuto tra il 1953 ed il 1968. Questa casa è stata lasciata dai propri abitanti nel 1956. Per eventuali altre spiegazioni, vi preghiamo di rivolgervi al personale addetto. Infine, vi invitiamo a visitare, in fondo all'abitazione, dietro il tramezzo in muratura, l'altra stalla, dove sono visibili, ricavate nella roccia, una mangiatoia ed una cavità circolare usata come letamaio o come deposito per la paglia. Grazie per l'attenzione ed un cordiale saluto dai Sassi di Matera.